Allora, Carlo Testini, Transfer Italia, ultimamente, da qualche anno a questa parte, con la crescita del fenomeno commercio consolidale, anche la stampa e i grandi media hanno cominciato a interessarsi del fenomeno. Sempre però, devo dire, si fa una certa confusione sui soggetti coinvolti in tutto questo processo. In questo processo ci sono dei soggetti che si occupano di certificare i prodotti del commercio e consolidare. Transfer è uno di questi. Esattamente di cosa si occupa Transfer, da quanto tempo esiste e qual è un po' la sua storia?
Sì, allora, il commercio equo solidale è nato ormai quasi 20 anni fa, da un'intuizione di un olandese, che tra l'altro l'altro anno è anche venuto in Italia per la settimana della spesa giusta che abbiamo organizzato. E fino a una decina d'anni fa, un po' di più, i marchi di garanzia che sono nati soprattutto nel nord Europa non erano né collegati tra loro né facevano parte appunto di un sistema integrato, mentre invece appunto si è scelto di costituire una federazione dei marchi di garanzia del commercio consolidale, che sono delle strutture che non vendono prodotti, che sono normalmente strutture autonome da appunto gli attori della catena commerciale. In alcuni paesi sono strutture diciamo non particolarmente partecipate o associative, e mi spiego. Nel nord Europa c'è una tradizione molto forte legata alle fondazioni, per cui molte strutture che gestiscono i marchi di commercio di garanzia di marchi di commercio equo-solidale sono fondazioni, mentre invece in Italia 10 anni fa si è scelto di costituire all'inizio un'associazione, che poi è diventato un consorzio, di soggetti collettivi. Questa è una peculiarità molto particolare, siamo l'unico soggetto aderente appunto alla Federazione dei Marchi di Garanzia del Commercio Equo nel mondo, che è una rete di organizzazioni sociali. Dentro c'è l'ARCI, le ACLI, ci sono diverse ONG, c'è l'UNICEF, ci sono anche alcune aziende cooperative che lavorano con noi, e questa peculiarità ci ha consentito anche di avere sempre un occhio particolare, un occhio di riguardo rispetto non solo alla vendita e alla certificazione del prodotto, che è poi diciamo il cuore della nostra attività, ma anche un occhio rispetto a quali sono le strategie di sviluppo delle economie, dei mercati e in particolare del commercio consolidale. Questo ci ha consentito anche di, in momenti in cui alcune organizzazioni di marchio di paesi del nord Europa hanno certificato prodotti di aziende multinazionali, ci ha consentito di dire: noi non siamo d'accordo e questi prodotti noi non li vogliamo far entrare nel mercato italiano. Transfer Italia, che oggi si chiama Fair Trade Italia, è una struttura che certifica ormai 31 milioni di euro di prodotti. Il suo bilancio non è ovviamente di 31 milioni di euro, ma è di circa 700 mila euro l'anno. La gran parte del suo bilancio viene rimandata a Flow, che è appunto la struttura centrale che si trova a Bonn, che gestisce tutta la parte di controllo e certificazione nei paesi del sud del mondo, e quindi questi soldi vengono utilizzati per in parte pagare la struttura, ma in grossa parte per pagare tutto il sistema di certificazione. Rispetto a quello che ci siamo raccontati fino ad ora, devo dire che il racconto anche del progetto è molto significativo. Io volevo solo aggiungere una cosa: che appunto c'è un prezzo definito per ogni prodotto certificato, che è un prezzo fisso, minimo, il quale però poi varia nel momento in cui il prezzo di borsa diventa più alto dello stesso prezzo minimo, per cui è fisso fino a che il prezzo di borsa è più basso, dopodiché si adegua al prezzo di borsa. E poi c'è un prezzo che noi chiamiamo Fair Trade Premium, che viene pagato in più del prezzo definito appunto da, da Flow e dalle organizzazioni di Flow, che serve, che viene, diciamo, l'ammontare finanziario prodotto da questo surplus di sprezzo viene dato in gestione alle organizzazioni di piccoli produttori. Per fare cosa? Per appunto implementare tutta una serie di attività che sono o di costruzione di infrastrutture, oppure per fare formazione ai piccoli produttori, oppure per consentire all'infanzia, ai bambini di frequentare le scuole, eccetera. Insomma, è un piccolo pezzo in più che si dà alle comunità, che possono gestire direttamente per far crescere i servizi alla comunità e anche ai piccoli produttori. Un altro dato interessante, anche però diciamo che segna una debolezza del commercio ecosolidale, è che oggi Flow, e quindi diciamo l'intera federazione dei marchi di garanzia del commercio equo, certifica circa 200 organizzazioni di piccoli produttori, che vuol dire circa 500.000 piccoli produttori. Sono tanti, ma ovviamente dal punto di vista, diciamo, del mercato mondiale sono molto ma molto pochi. E su questo, insomma, concordo pienamente su quello che si diceva, che il commercio equo solidale non può essere, diciamo, la panacea dei mali del mondo, anche se è vero, e questa è una considerazione che abbiamo fatto anche nell'ultima assemblea che si è svolta martedì e mercoledì a Firenze, che uno dei diciamo degli scopi anche di questo movimento del commercio equo, di cui Fairtrade è una piccola parte, di cui fanno parte le botteghe del mondo, di cui fanno parte importatori, centrali di importazione, eccetera, ha spinto le aziende, anche le grandi aziende, a cominciare a cambiare un po', diciamo, alcuni loro metodi di lavoro. È vero che il commercio equo è una cosa molto particolare, che è attenta alla filiera corta, che è attenta alla sostenibilità, che cerca di applicare i criteri del commercio equo a tutta la filiera, non sempre possibile, a volte sì, a volte no, però insomma si cerca di farlo. Ma è anche vero che esperienze come alcune aziende che si sono poste il problema se la loro attività normale era compatibile a lungo periodo, no, con una sostenibilità anche del loro lavoro, no? Ce ne sono sempre di più, e anche se non hanno prodotti di commercio equo, si sono impegnate su tutta una serie di aspetti importanti come la sostenibilità ambientale, il diritto del lavoro, eccetera. Quindi io credo che, pur essendo il commercio equo un'esperienza un po' limitata dal punto di vista dei volumi, anche se ogni anno ci diciamo che si cresce del 20%, dopodiché bisognerebbe andare a vedere cosa cresce e cosa no, che ci sono dei prodotti che soffrono più di altri. Per esempio nell'ultimo periodo c'è un aumento molto consistente della frutta fresca, no? Mentre invece prodotti come il caffè cominciano un po' a soffrire. Ecco, però devo dire che in generale il commercio equo ha questo ruolo, cioè quello di stimolare anche quello che non è commercio equo a fare dei passi in avanti. Secondo me questo è un aspetto che bisognerebbe sempre tenere presente e ricordarcelo quando discutiamo anche tra di noi. Io volevo poi fare una battuta e poi mi fermo, vediamo se ci sono altre cose che volete sapere su Fairtrade. Noi cerchiamo di lavorare molto con un sistema che si basa sulle organizzazioni di piccoli produttori. Questo vuol dire promuovere anche la forma cooperativa nei paesi del sud del mondo. Tuttavia c'è un aspetto, diciamo, di difficoltà, e cioè che nel momento in cui c'è una richiesta del mercato di materie prime, di prodotti del commercio equo, una richiesta forte. È chiaro che o il sistema è in grado di rispondere in un certo modo dal punto di vista delle quantità, della qualità e dei prezzi, oppure è evidente che si creano delle strozzature. Non so chi mi diceva che a volte ci sono dei produttori, piccoli produttori, che si lamentano del fatto che non riescono ad essere certificati dal commercio equo solidale, o comunque non riescono a rientrare nei circuiti del commercio equo, e quindi si crea una sorta di disparità tra piccoli produttori della stessa zona, no? Ci sono quelli che riescono a entrare nel circuito e quelli che non riescono ad entrare nel circuito, e questa è una cosa ovviamente non buona, insomma. Quello che noi cerchiamo di fare è di attivare una serie di processi che prima della certificazione, prima di entrare nel circuito del commercio equo solidale, diano la possibilità a questi piccoli produttori di formarsi soprattutto su alcune tecniche produttive che vanno per esempio verso le produzioni biologiche, che vanno verso delle produzioni di alta qualità. La vostra esperienza credo sia una di queste, cioè il fatto di coniugare l'equo solidale con la qualità del prodotto è assolutamente vincente, perché poi insomma mi piacerebbe anche discutere con gli operatori del settore sulla qualità del prodotto caffè. Noi sappiamo bene che insomma non tutto il caffè è buonissimo, neanche quello tradizionale e convenzionale. Sappiamo bene che ad esempio a volte il prodotto di commercio equo e solidale, e in particolare il caffè, che viene dato alle centrali di importazione è magari di qualità inferiore a quello convenzionale, perché il caffè di qualità superiore convenzionale viene venduto a un prezzo buono, il resto viene venduto al circuito del commercio equo pur avendo una qualità più scarsa, perché comunque il commercio equo lo paga di più. Quindi ci sono dei meccanismi che noi dobbiamo mettere a punto insieme ai produttori. Quest'anno, tra l'altro, l'organizzazione dei marchi ha subito una trasformazione anche dal punto di vista dell'organizzazione. Tenete conto che noi ci avviciniamo sempre di più a un sistema di certificazione a norma ISO. Voi sapete che ci sono delle norme per gli enti di certificazioni definite a livello internazionale, che sono appunto le norme ISO. FLO si è avvicinato a queste norme e si è strutturata in modo che la parte più di promozione commerciale del prodotto fosse staccata dalla parte più di certificazione. Infatti esiste una struttura che si chiama FLO CERT, cosa che stiamo facendo anche noi in Italia. E come vi dicevo, per la prima volta quest'anno le organizzazioni di produttori avranno un ruolo molto importante all'interno del board, cioè dell'organismo operativo di gestione di FLO, e quindi credo che la voce dei piccoli produttori sarà molto più forte di prima e si lavorerà meglio. Mi fermo perché sennò...
C'è una questione che mi premeva sulla certificazione, che evidentemente è un passaggio abbastanza delicato, perché evidentemente ci possono essere soggetti che, sperando di, come dire, ritagliarsi una nicchia in un mercato che sta comunque crescendo, anche se comunque ha una percentuale molto bassa, possono cercare di fare carte false per essere certificati come commercio equo solidale. È realmente certificabile il commercio equo? Anche il controllo, come dire, della provenienza, è possibile effettuarlo? Perché poi ci sono dei casi invece di prodotti del commercio equo solidale che soltanto in parte arrivavano da dove i produttori iniziali dicevano che arrivavano, quindi il problema del controllo credo che sia un problema assolutamente, assolutamente reale, e che in qualche modo può, se fatto bene, dare anche una credibilità maggiore a questi organismi di certificazione. E ci aggiungo anche un'altra domanda: questi organismi come Transfair, che in qualche modo hanno anche un interesse nella crescita del volume del commercio equo solidale, non hanno in qualche modo un piccolo conflitto di interessi in questo? Cioè, pur di far crescere il volume del commercio equo solidale, non c'è il rischio di certificare anche soggetti che insomma sono lì lì?
Allora, diciamo che dal punto di vista della capacità di un organismo di fare bene il suo lavoro, cioè la certificazione, purtroppo diciamo che ognuno c'ha i suoi limiti, neanche i sistemi più avanzati di certificazione aziendale a volte funzionano. Adesso, senza tirar fuori i vari Enron o Parmalat o che sono gli esempi peggiori che abbiamo scoperto, oppure il sistema dell'SA 8000, che è considerato come uno dei sistemi di certificazione sociale più avanzati, purtroppo nell'ultimo periodo sta mostrando un po' la corda, ahimè, perché diciamo, non è mai piacevole scoprire che strumenti diciamo, che vorrebbero aumentare la trasparenza funzionano, non funzionano come si deve. Io devo dire che il sistema dei marchi di certificazione del commercio eco solidale per ora ha funzionato. Forse non è tanto diciamo, il problema di come viene monitorato e certificato il piccolo produttore, perché da questo punto di vista mi sento di dire che ci possono essere state delle frodi, ma sono state veramente molto piccole. Non, tra l'altro, insomma, appena si sa, il sistema risolve subito il problema. Forse il problema è invece diciamo, nella scelta dei soggetti che trasformano la materia prima e la mettono sul mercato, no? E quindi diciamo, dobbiamo fare un ragionamento tutti insieme su quali sono questi soggetti che possiamo definire o aiutare a far arrivare i prodotti sul mercato. Un esempio eclatante, ne abbiamo già parlato prima, è stato la Nestlé che lo scorso anno ha proposto a Fairtrade UK, che è nostra sorellina inglese, di certificare un loro prodotto come prodotto di commercio eco solidale. Allora, dal punto di vista dei piccoli produttori, questo è stato diciamo un buon risultato, perché decine, centinaia di piccoli produttori avevano la possibilità diciamo di aumentare il prezzo dei loro prodotti, di avere i prefinanziamenti, di avere tutto quello che è stato raccontato prima. Tuttavia, il problema serio è che nel momento in cui una multinazionale come Nestlé, che ha una serie di problemi anche su altri diciamo, mercati e comunque ha un ruolo enorme sulla definizione del prezzo di borsa e sulla costruzione del mercato del caffè, si mette a certificare una microscopica parte della sua produzione, è chiaro che un soggetto come Fairtrade Italia ha detto no, noi non ci stiamo. Ci sembra che questa è un'operazione più di maquillage di marketing sociale che un'operazione di commercio di questo solidale. Badate, questa cosa deriva dal fatto che il Nord Europa, dal punto di vista dei mercati e dei soggetti che operano sui mercati, è molto diverso dal sud dell'Europa e in particolare dall'Italia. Cioè, parlare con un inglese delle botteghe del commercio eco e delle reti alternative o dei negozi di alimentari è come parlare della Luna, perché da loro ormai c'è solo la grande distribuzione. Quindi ci rendiamo conto che purtroppo in alcune zone del mondo l'unico interlocutore di alcuni soggetti come il nostro è la grande distribuzione, punto, oppure diciamo delle cose magari non tenendo conto delle realtà locali. Da qui a dire poi che vogliamo certificare Walmart ce ne passa, attenzione.
L'unica cosa che mi viene ad aggiungere è che secondo me la discussione non riguarda solo questo tema, che pure è importante, cioè quando per una multinazionale o per una grande catena della distribuzione l'avere la possibilità di accedere a una piccola quota di prodotti certificati diventa un'operazione di marketing, ma anche i confini nella quale la certificazione è possibile, cioè non credo che quando facevo il discorso prima sul ruolo del commercio equo, no? Allora credo che il commercio equo abbia dei limiti oggettivi di significato. Io personalmente ho delle perplessità strutturali nel fatto che si possa parlare di commercio eco in alcuni settori, cioè, o in alcune produzioni, cioè se sappiamo che ci sono alcune produzioni che non sono autoctone, non hanno un senso su quel territorio, che sono comunque necessitate da una forma di consumo nostro, mi risulta difficile capire il significato della certificazione, no? Cioè se il caffè va benissimo, le banane pure, cioè, perché c'è una, come dire, una storia, no? Ma se la produzione, mi riferisco, non so se qualcuno di voi l'avrà letto, la polemica sui fagiolini.
È stata citata brevemente stamattina, ecco, avevamo promesso se, un approfondimento.
Se quella produzione è una produzione
finalizzata. Però bisogna raccontarla perché non l'abbiamo raccontata.
Sì,
brevemente. Magari.
Io la so.
No, ma infatti la racconti tu. Però ecco, voglio dire, quando la produzione è una produzione che è indotta da un'esigenza nostra, la certificazione mi risulta difficile da accettarla, mi risulta difficile accettarla perché mi sembra che si metta in discussione il significato stesso del commercio ecosolidale. Ecco tutto qua, però la storia.
Sì, sì, credo che sia un caso abbastanza esemplare, tanto da raccontare, no, anche se non si tratta di caffè.
Ce n'è anche uno nuovo di caso esemplare, quindi.
Che è quello dei fiori.
Dei fiori, sì. Allora, per quanto riguarda il fagiolino, il famoso fagiolino che fa anche un po' ridere comunque, del Burkina Faso, lì la questione è molto semplice. Allora, intanto non è un prodotto di commercio equo, lo voglio dire proprio con franchezza. Primo perché non è certificato da nessuno, non è importato da un'organizzazione di commercio equo, per cui per noi non è un prodotto di commercio equo.
È forse il nome del progetto che desta un po'
e
di ambiguità.
Deve essere, diciamo, chiaro a tutti voi, e purtroppo poi sulla stampa escono fuori. Mi ricordo che addirittura il giorno dopo ha scritto Adriano Sofri sulla prima pagina di Repubblica. Vabbè, insomma, non faccio commenti. Allora, non era un prodotto di commercio equo, era un progetto di COP che andava avanti tra l'altro da diversi anni. Qualche volta anche, diciamo, la COP fa degli errori, perché questo è stato un errore a mio avviso, ha voluto forzare la mano e invece di dire porto il prodotto di un'esperienza, di un progetto di cooperazione internazionale all'interno delle mie di alcuni miei supermercati, ha dovuto strombazzare il fatto che questo era un prodotto di commercio equo e viva il fagiolino del Burkina Faso. Giustamente qualcuno gli ha fatto notare che in quell'area, forse non proprio quel progetto specifico, però comunque il fatto di parlare di un prodotto che viene da una certa area, che invece è più che prodotto nel nostro paese, eccetera, e fargli fare migliaia di chilometri per venderlo all'interno della COP, no,
oltretutto soltanto per averlo in una stagione in cui qua, nella quale qua non ce l'avrebbe,
esattamente, non era proprio il massimo del progetto. Quindi questo, diciamo, nello specifico il tema del fagiolino. In generale devo dire che questa vicenda della certificazione di prodotti che nei nostri paesi hanno comunque già dei produttori attivi è una questione sulla quale c'è da riflettere, perché a questo punto io vorrei fare un'altra provocazione. Noi certifichiamo migliaia di litri di succhi d'arancia che vengono soprattutto da Cuba. Le arance le produciamo anche noi, cioè non è un prodotto, diciamo, che noi non abbiamo. Sappiamo anche che ci sono le quote sulle arance. Allora, senza poi venire all'altro, diciamo, problema dei fiori di questi ultimi giorni, che poi se volete ne parliamo, su questo c'è un confronto aperto, cioè c'è un confronto aperto tra di noi, no? Bisogna un po' capire, c'è il vino, noi certifichiamo il vino che viene dal Cile, perché ci sono organizzazioni di piccoli produttori che producono vino, ottimo vino, e che allora, parliamone, nel senso che nessuno ha la verità in tasca. È chiaro che fino a che, questo lo dico personalmente, non è la posizione di Fairtrade Italia, fino a che ci sono dei mercati e fino a che ci sono dei piccoli produttori che sono fuori da questi mercati, che vivono in condizioni pessime e che comunque producono quel prodotto, per ora io dico dobbiamo essere in grado di certificarli. Dopodiché, per tornare al caffè, quando il sistema, diciamo, del mercato mondiale, e in questo ci metto anche le organizzazioni mondiali come il WTO, ma anche la Banca Mondiale, spingono una nazione come il Vietnam a produrre del caffè che non ha mai prodotto e a diventare il secondo esportatore di caffè, e tra l'altro, come si diceva prima, esporta tutto il caffè, cioè non ne consuma manco un chilo, allora qui c'è, no? Qui c'è il problema. Cioè, no, gli organismi internazionali hanno spinto un paese che non produceva quella commodities a diventare un paese che produce solo quello, praticamente. Allora, quali sono gli effetti di questo? Probabilmente non sono buonissimi gli effetti. Ecco, quindi, diciamo, il commercio equo fa un suo lavoro, lo deve fare insieme ad altri, deve stare dentro un ragionamento più ampio, tant'è vero che rispondo anche, forse non c'è più, non lo vedo più, a chi diceva stamattina che diciamo, l'azione dell'acquistare basta, no? È un po' fine a se stessa, che non serve per cambiare il mondo. Allora, è vero, nel senso che se no faremo della carità, però è un pezzo di un ragionamento più complessivo. Quando il movimento di commercio equo italiano fa commercio equo, ma discute anche col governo italiano del perché appoggia all'Unione Europea i famosi EPA, che sono questi accordi unilaterali, quindi scavalca tutti gli accordi internazionali, il WTO, per fare degli accordi unilaterali con alcune aree geografiche, allora questo vuol dire che il commercio equo è parte di un ragionamento condivisibile, non condivisibile, ne discutiamo, ne dovremo discutere anche con gli operatori del settore, con le aziende. Prima chiacchieravamo a tavola su alcune cose più specifiche, però insomma sono argomenti grandi di strategia, di lungo periodo, non di breve periodo.